modo, ecco, noi vediamo che c'è quasi come uno stesso percorso. I Vangeli, appunto, di Luca, il primo è stato Marco, poi Matteo e poi Luca, io li posso leggere, ecco, parallelamente, ed è per questo che vengono chiamati sinottici. Raccontano tutti e tre di questo episodio. Che cosa consiste? L'episodio consiste a un momento abbastanza importante della vita di Gesù. Mentre si sta trasportando dal luogo abituale della sua predicazione, il luogo abituale della sua predicazione è attorno al lago di Tiberiade, cioè Gesù ha predicato per 3 anni in modo particolare proprio lungo le città, lungo il bordo del lago di Tiberiade e in queste zone qui. Ora si sta trasferendo a Gerusalemme, infatti dice saliamo a Gerusalemme. Il termine salire, ecco, in realtà anche se qui siamo al nord e andiamo a sud, si riferisce a che cosa? Al monte del Tempio. Per cui, infatti, il viaggio al monte del Tempio si chiama luogo della salita. Alia vuol dire non solo ritorno, ma salita. Perché il concetto è che il monte, il Tempio, è il luogo fondamentale, direi, della fede di Israele. Sentiamo che servono tanto le campane, che suonano le 11:30. Allora, ecco. Adesso bisogna che chiamiamo gli amici di Cesena che vanno a fare le pispotto. Allora, quindi salire è il termine tecnico per dire, ecco, andare a Gerusalemme, no? Ecco, allora, ecco, saliamo a Gerusalemme. Mentre sale a Gerusalemme, Gesù inizia a spiegare agli apostoli soprattutto, quindi spiegare per tutti gli apostoli, qual è l'obiettivo della sua salita a Gerusalemme. Non per fare un pellegrinaggio, non solo per andare al Tempio, ma soprattutto per compiere il progetto di Dio, del Padre, compiere la sua missione, che è quella di morire sulla croce per poi risorgere. Non dobbiamo mai dimenticare, passione, morte e risurrezione sono, direi, un unicum, va bene? Quindi, ecco, Gesù spiega agli apostoli, o meglio, dice agli apostoli, che il compito della sua missione è quella di morire sulla croce. Ora, Gesù vede che questo atteggiamento, cioè queste parole, hanno scosso gli apostoli. Dice, poi, c'è qualche cosa che non funziona. Ma come, se vai a morire vuol dire che c'è qualche cosa che non va. E noi allora abbiamo seguito un perdente, giusto? Il concetto è questo. Quindi gli apostoli iniziano ad avere grossi problemi in questo. Gesù si accorge di questo. Cioè, non pensate che gli apostoli, una volta che Gesù li ha presi, siano stati sempre tranquilli, lisci, lineari. Per loro è stata una fatica come tante volte noi seguire, direi, no, il parroco, seguire le indicazioni diventa fatica. Ma però si potrebbe, indubbiamente anche gli apostoli fanno questo. Gesù avverte che c'è un momento di crisi. E il momento di crisi dice, ma allora se tu vai a morire, quindi vuol dire che non sei il Messia, non sei il Cristo, non sei colui che Dio ha mandato. Perché il Messia, come lo pensavano gli apostoli, lo pensavano come tutti gli ebrei, in modo particolare con l'arma dardeggiante a capo di un esercito invincibile che avrebbe scominato prima di tutto tutti gli invasori, in questo caso i romani, e poi avrebbe allargato definitivamente il regno a tutto il mondo, gli ebrei al centro, al capo. Sentirsi dire che invece lui, il suo progetto è morire, e la cosa non gli sfagiolava tanto. Che cosa fa allora Gesù? Gesù fa un gesto, compie un gesto straordinariamente ricco, che è quello della trasfigurazione. Cioè fa capire agli apostoli, direi, che lui è veramente quello che dice di essere, che lui non è un impostore e che non è un disgraziato che fra capo e collo viene a morire, ma al contrario lui è, direi, il pensiero e la mente di Dio per salvare l'umanità, ma in un modo diverso, ecco, e salvare quindi anche Israele da come lo pensavano gli ebrei, da come lo pensavano gli stessi, ecco, apostoli. E allora ha bisogno di dare a loro un segno eloquente, un segno forte, no? Della sua autorevolezza e della sua. E qual è il segno più grande se non, ecco, la trasfigura? Cos'è la trasfigura? È l'essere vestito, riempito di luce, perché il concetto fondamentale della trasfigurazione è questo. Noi diciamo l'anticipo della risurrezione. Non solo. Questo è il primo aspetto. Allora quindi gli apostoli si trovano di fronte, direi, qualche cosa di straordinariamente grande e che percepiscono essere Dio. Come fanno a percepire che è Dio? Perché hanno la classico, direi, la classica reazione della persona da ebrea di fronte a Dio. Qual è la classica reazione? La sonnolenza, ma soprattutto l'oscuro terrore, cioè hanno paura, perché di fronte a Dio, va bene, l'uomo non può rimanere in vita, perché la potenza di Dio è talmente strana che l'uomo, quando vede Dio, praticamente non può essere in esistenza. Questa è l'esperienza di tutti i profeti, compreso di Mosè. Mosè, quando vuol vedere Dio, Dio cosa dice? Vai in quella grotta, poi Dio passa davanti, bellissima l'immagine che noi troviamo nel libro dell'Esodo, Dio passa davanti, copre la grotta perché Mosè lo sbirci, poi dopo che è passato gli fa vedere le terga, cioè lo vede di spalle, perché se lo vedesse davanti morirebbe. La stessa cosa, vi ricordate Elia? Elia, dopo che ha fatto quel gesto di avere portato la fede in Israele e quindi facendo vedere il vero sacrificio, cosa succede? Di fatto viene minacciato da Jezabele, che è la moglie del re Acaz: tu hai fatto questo, e lui ha fatto uccidere i 400 sacerdoti, ecco, del culto pagano, ora io farò morire te. E lui dice: ma come, Dio? Mi hai fatto fare questo e adesso mi lasci in balia, e fugge, va nel monte Ore, che le tradizioni dicono essere lo stesso monte Sire. Mentre va, no, a un certo momento, che cosa succede? Che lui poi, ecco, chiede a Dio, no, di avere questo ulteriore segno, che lui, Elia, ha fatto quello che Dio voleva. E allora, ecco, ti darò un segno. E allora viene il segno maestoso del terremoto, del vento, poi del vento leggero. E allora, ecco, capisce chi è Dio. E allora va e vede non la fronte di Dio, ma vede sempre le spalle di Dio. Perché vedere il volto di Dio, no, significa in un qualche modo, vuol dire essere in paradiso, quindi vuol dire non avere più la vita. Ecco perché il concetto. Allora, come fanno a capire che sono in presenza di una teofania, cioè di una manifestazione di Dio? Proprio il terrore che loro hanno, no? L'oscuro, cioè è come se dentro di loro ci fosse qualcosa di talmente pauroso, grande, che avvertono che allora c'è qualche cosa di grande. E questo è il primo, direi, il modo in cui loro, ecco, sentono la presenza di Dio. Poi capiscono che Gesù è veramente il Messia, atteso da sempre, perché appaiono queste due figure emblematiche, cioè sono due figure importantissime. Primo, Mosè, il legislatore, colui che in un qualche modo ha dato origine al popolo di Israele, cioè colui che ha fatto sì che Israele, schiavo, diventasse libero. Allora, colui che ha dato a loro, direi, il fondamento, che sono i primi cinque libri della Bibbia, che noi chiamiamo il Pentateuco. Gli ebrei la chiamano la Torah. Torah vuol dire la legge, nomos. Ora, che è la legge in greco. E allora ecco, Mosè, che è di fianco alla trasfigurazione, sta proprio a indicare, direi, la legge da sempre ha considerato, ecco, e aspettato questo Messia. Quindi la legge testifica Gesù trasfigurato. Poi non è sufficiente la legge, perché dopo la legge c'è stata tutta una serie di personaggi che hanno continuato a proferire la parola di Dio, portandola nel concreto del popolo di Israele. La profezia, i profeti. Chi è il più grande dei profeti? Elia. Ora, queste due persone, no, sono la legge e i profeti. La legge e i profeti che dicono che cosa? La verità su Gesù trasfigurato. Sono lì a presente perché la verità, anche in un processo canonico, diremmo noi oggi, doveva essere sempre evidenziata attraverso due testimoni. Più i due testimoni sono qualificati, più dicono il vero, va bene? Non so se vi ricordate la famosa figura di Susanna, no? E i due vecchioni. Susanna è una donna bellissima, una donna straordinaria, la gente si è invaghita. Questi due vegliardi, ecco, vogliono, ecco, invaghirsi, ci sono e la vogliono, direi, portare a letto. Che cosa fanno? Quando sanno che lei, no, si chiude dentro il suo recinto per fare il bagno, ecco, quando tutti gli altri sono andati via, anche le ancelle, loro ecco, vengono fuori e l'accusano. Ah, tu se non ti farai, ecco, come la cosa, noi diremo che abbiamo visto un giovane che è andato via, perché due testimoni contro uno. E questi due testimoni erano due personaggi importanti del popolo di Israele. E qui viene il famoso Daniele, no? Che, ecco, poi li fa separare, dice: tu che cosa hai detto? Tu che cosa hai detto? E le due testimonianze sono in contraddizione, per cui capiscono che loro hanno mentito e quindi vengono uccisi loro e non Susanna. Ora, questo è nella legislazione ebraica. La verità dei processi deve essere sempre testificata da due testimoni. Più i testimoni sono qualificati, più, direi, si dice il vero. Ora, quindi, gli apostoli, che non vogliono, direi, che Gesù vada a morire, che, direi, sono preoccupati di avere seguito un pazzo, che in un qualche modo, direi, un perdente, vedono, direi, che in realtà questo non è un perdente, ma ha due testimoni qualificatissimi, più alti che una persona possa avere: la legge e il profetismo, rappresentati. Quindi in un qualche modo capiscono che allora seguire Gesù in quel momento, ecco, è, direi, una qualche cosa di importante, di vero. Non sono impazziti loro, non sono delle persone che, ecco, seguono un pazzo, sono delle persone che seguono Dio stesso. Ma c'è una terza testimone. Quando il Dio stesso, che loro hanno percepito, di cui loro si sono impauriti, interviene, quando dice: questi è il figlio mio, l'eletto, il diletto, ascoltate. Non solo due testimoni qualificatissimi, quindi la legge e, direi, la profezia, cioè quindi tutta la parola di Dio, tutta la scrittura, ma addirittura Dio stesso parla e interviene a favore. Dunque, allora, il concetto fondamentale che noi troviamo nella trasfigurazione, mentre Gesù sta per andare a morire sulla croce, no? E dire agli apostoli: guardate, non sono un pazzo, sono colui che Dio da sempre, sono il vero Messia, anche se non con il pensiero che avete voi, no? che aspettavate un messia guerriero. Sono il messia e queste sono le due testimonianze. Il padre stesso mi dà testimonianza. Giovanni insisterà molto su questo aspetto qui, che la testimonianza è quella del padre stesso. E allora, ecco, direi, che cosa avviene qui? Avviene una ulteriore conferma per gli apostoli che seguire Gesù per loro è non andare, direi, a casaccio della loro vita, ma seguire il progetto di Gesù. Questo è il momento importante. Gesù avrà tre momenti, no, in cui dirà tre volte vado a morire. Ecco, la prima volta, ecco, è questa. La seconda volta è quando dirà che cosa è il chi è il più grande, i discepoli, tanto che lui sta parlando di questo, dicono chi è più grande fra me e te? No, sono più grande io, no, sono più grande. E l'altro momento noi lo troviamo anche in quando Gesù, in qualche modo, portando alla moltiplicazione dei pani, ecco, la gente dice va dietro lui perché ha trovato da riempirsi la pancia, invece lui dice che è un'altra cosa, no? E allora dice, volete andarvene anche voi? Anche qui un altro momento di difficoltà. Quindi quello che noi dobbiamo tenere presente è che, direi, non c'è stato unanimità da parte dei discepoli nel, ecco, accogliere Gesù, no? Anche se li ha chiamati lui, li ha scelti lui. Pensiamo per esempio a Giuda Iscariote. Non crediate che Giuda Iscariote sia un delinquente o un... Ovviamente Giuda Iscariote è uno che, in qualche modo, di fronte all'idea che aveva, no? Del Messia, vedere un Gesù che di fatto poi è, noi diremmo, ininfluente da un punto di vista sociale, no? Diciamo allora ecco il suo tradimento è perché lui si sente tradito da Gesù, no? Si sente, direi, come se Gesù fosse uno che non ha risposto a lui. Quindi vuol dire che in fondo c'è stata una fatica da parte degli apostoli di accettare Gesù. Gesù, ecco, risponde in vari modi. Questo è un modo straordinario. Detto questo, abbiamo una decina di minuti per...
Allora, la trasfigurazione è arrivata verso la fine della predicazione di Gesù.
Non sappiamo il perché.